Teatro Radio, Newsline Estate.
Le 8 e 4 minuti, la newsline di quest'oggi, la prima puntata della newsline in versione estiva per questo primo luglio che inizia con le previsioni del tempo. Andiamo all'AMMA, andiamo da Francesco Pasi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, raccontiamo, come dire, anche della tendenza un po' della settimana, oltre di capire cosa accade nei primi giorni.
Ci proviamo. Diciamo, per oggi sostanzialmente nel pomeriggio arriveranno delle nuvole di tipo alto, a tratti anche consistenti sulle, diciamo, province più meridionali. Forse c'è anche il rischio di qualche isolata goccia di pioggia nel pomeriggio, appunto, soprattutto tra la Maremma e il Senese. Le temperature in compenso per oggi sono previste più o meno stazionarie, attorno ai 30-32 gradi, quindi diciamo temperature elevate ma non eccessive. I venti per oggi occidentali, quindi diciamo una giornata che questa nuvolosità diciamo indica un cambiamento, sta transitando una perturbazione piuttosto debole. Transiterà tra la notte e la mattina di domani con dei rovesci sulla dorsale appenninica, più che altro sulla fascia adriatica, quindi noi siamo soltanto marginalmente interessati. Domani quindi sarà un pochettino più stabile e anche nel pomeriggio avremo la possibilità di qualche rovescio sui rilievi. Però tutto questo discorso per dire che da domani le temperature caleranno su valori attorno ai 28-30 gradi, quindi ci aspettano diciamo un 2-3 giorni all'insegna di temperature, chiamiamole così, nella norma.
Francesco, grazie e buona giornata.
Grazie, ciao a tutti.
L'Ars Rock Fest 2024.
Dal 5 al 7 luglio il meglio della scena indipendente nazionale ed internazionale si trasferisce a Chiusi Scalo
con Crocodiles, Benefits, Diz, Ghilla Band, Fantastic Negrito, The Stand, Flame Parade e l'imperdibile Matinée di Any Other.
E poi Talk, Open Book e Mercatino del Vinile, Laboratori e Area Food.
L'Ars Rock Fest, Chiusi Scalo, Siena. Ingresso gratuito.
Info su Facebook alla pagina L'Ars Rock Fest.
Bucolica, circolo culturale agricolo. Dal 1 giugno torna Open Farm, quinta stagione, la transizione proteica. La fattoria è aperta con osteria vegetariana, vendita diretta, bar agricolo, yoga nell'oliveta, visite in apiario, canzoni popolari fiorentine, picnic nel frutteto, workshop, libri e world music, aperitivi e cene con solo ingredienti agricoli prodotti nel raggio di 100 metri. Ogni settimana dal mercoledì alla domenica. Bucolica è la Strassigna, 10 km da Firenze, 800 metri dall'uscita Pipilì. www.bucolica.farm.
110 Hertz Festival, dal 4 al 7 luglio alla Villa Medicea di Coltano, Pisa, 4 serate con web radio, talk, spettacoli nella natura e musica. Ogni giorno dalle 18 talk con grandi ospiti, workshop radiofonici, mostre, performance itineranti. Dalle 22 i concerti, giovedì 4 Banda Bardò con il progetto Parole Liberate, venerdì 5 Esterina, sabato 6 Lola and the Workaholics, domenica 7 Brusco and Touch in the Sky. Programma completo su 110hertzfestival.com. Scandici Estate Open City 2024. Lo spettacolo è nell'aria. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandiciopencity.it. Dal 28 giugno al 16 luglio, Pomario Agorà, nell'incanto del Giardino dell'Acciaiolo. Lunedì 8 luglio alle 21.30, Klezmer con Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it. Lunedì 1 luglio presso il condominio Portico Social Housing a Sala, via Balducci. Quanta strada ha fatto Bartali? Testo e regia Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli. In occasione del Tour de France a Firenze, un ritratto dell'uomo e del campione. Contro Radio.
Sha la 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 la.
Alla vigilia dei 3 anni di questa vicenda abbiamo naturalmente seguito dal primo momento passo passo, abbiamo parlato della tendata della ex GKN in Piazza Indipendenza, dei 35 giorni di resistenza, dei 13 giorni di sciopero della fame. Il 12 di luglio in Piazza Poggi ci sarà un'altra manifestazione importante di cui vi daremo ampiamente notizia. Ci sono però delle questioni che riguardano anche la società QF S.p.A., la ex GKN, che continua a perdere nelle aule di tribunale. Matteo Moretti, buongiorno, RSU di ex GKN, ben trovato a te.
Ciao, buongiorno, grazie a voi.
Allora, prima di tutto, come dire, ancora un momento di lotta, di resistenza in questi giorni, con una proiezione sul 12 di luglio.
Ma sì, noi cerchiamo come sempre di dare continuità alla nostra vertenza, di dare l'importante visibilità, e quindi vi ringraziamo anche perché appunto ci siete sempre molto molto vicini. Diciamo, è una primavera estate dove abbiamo alzato un po' il tiro anche sulla nostra città, su Firenze, perché è giusto così, perché è giusto che la politica anche locale non si dimentichi che ci sono dei lavoratori che non percepiscono lo stipendio, che sono in mano a una potenziale sempre più probabile speculazione immobiliare su un sito di 88.000 metri quadrati, e quindi insomma le promesse quantomeno della politica locale devono essere mantenute. E quindi siamo ancora su Firenze il 12 di luglio.
Il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso che l'ex GKN presentò per in qualche modo contrastarvi, vi ha dato ragione riguardo alla condotta antisindacale della società. Aumenta ancora il sostegno ai lavoratori, alle lavoratrici, alla proposta di legge regionale per la costituzione di un consorzio industriale, e non c'è un commissariamento di questa QF S.p.A. A quante sentenze siamo? 5, 6, 7?
Ma allora, le sentenze sono circa una cinquantina sul 2023 che danno ragione ai lavoratori per gli stipendi non pagati relativi ai turni svolti appunto nell'anno del 2023. Poi ci sono sì le due sentenze sui licenziamenti, la prima che li ha respinti, poi QF ha fatto ricorso e quindi il tribunale è riintervenuto nei giorni scorsi. Sempre sugli stipendi ce ne sono altre 5 sulle spettanze del 2024, ne stanno arrivando altre. QF Francesco Borgomeo continua la sua narrazione direi tossica su l'occupazione dello stabilimento, che viene puntualmente smentita tutte le volte che si approda nelle aule di tribunale. È una situazione quasi nauseante, lasciamelo dire Raffaele, perché si ripete sempre un po' le stesse cose. La verità ormai credo che per chi la vuole leggere, a partire dalle sentenze del tribunale, a partire dai documenti dei verbali del Ministero, dove siamo stati nel 2022, che narrano come dire il naufragio delle promesse da parte dell'azienda, l'inconsistenza del piano industriale abbozzato al Ministero, da lì niente, un'azienda che ha totalmente abdicato al fare impresa, insomma, no? alle sue obblighi, diciamo così, nei confronti dei lavoratori, ma anche della società, perché alla fine un'impresa non può fare quello che vuole, insomma, ha delle responsabilità sociali, lo dice la Costituzione, che questo imprenditore, diciamo, chiamiamolo ancora così, non sta assolutamente assolvendo. E quindi di fronte a queste evidenze, di fronte a una lotta estenuante di lavoratori ormai da 3 anni, il 9 luglio saranno 3 anni, un ministero, un governo si nasconde, semplicemente si nasconde. La regione Toscana sta provando ad su spinta nostra, su spinta della città, di tanti lavoratori, anche in ultima istanza dei lavoratori della regione toscana che abbiamo incontrato quando diciamo così ci siamo accampati, sì. Siamo stati ospiti, diciamo, sì, nei giardini della regione a Novoli, ci hanno dato la mano, ci stanno dando una mano, e quindi la regione toscana in qualche modo, seppur lentamente, seppur in ritardo, qualcosa sta iniziando a fare. Il governo latita clamorosamente, cioè se questa è l'idea sociale di questo governo, io credo che il problema non è dei lavoratori CKN, il problema è di tutti i lavoratori.
È un problema nazionale, intanto, come dire, c'è attesa per discutere in consiglio regionale il prima possibile la legge che riguarda, come dire, la costituzione di un consorzio industriale sul versante regionale. Sarebbe una scelta di politica industriale importante in riferimento proprio all'inazione totale, e non è una distrazione evidentemente da parte del governo. Continueremo a raccontare di queste vicende che non finiscono qui. Matteo Moretti, per il momento grazie per essere stato con noi.
Grazie ancora a voi, un abbraccio.
Brutte giornate nel quartiere fiorentino di San Jacopino, anzi brutte nottate, perché ci sono stati nuovi raid notturni a San Jacopino con furti e danni alle auto in sosta. Simone Gianfaldoni, il presidente del Comitato dei Cittadini Attivi di San Jacopino, racconta probabilmente anche di una cittadinanza abbastanza arrabbiata. Simone, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
E anche di timori per l'estate, probabilmente.
Ecco, bravissimo. Bisogna un po' alzare l'attenzione, perché adesso si va verso l'estate, la città inevitabilmente si svuota, e come sappiamo in generale i furti di appartamenti e quant'altro aumenteranno a dismisura. Però bisogna anche dare una sterzata a questi atti di vandalismo, di furti incresciosi che continuano a accadere nel quartiere di San Jacopino, ma in tutta la zona, specialmente nel quartiere 1 Cascine, Vittorio Veneto, Porta Prato e tutta questa zona qui circostante. E bisogna in qualche maniera, capiamo che le forze dell'ordine, le leggi non sono dalle sue parti e quant'altro, però bisogna che qualcuno faccia qualcosa.
L'importante è anche capire che cosa, perché qui si intrecciano varie questioni.
Non è di facile risoluzione, io lo capisco e lo capiamo un po' tutti. Noi siamo arrabbiati, però ecco, non bisogna scambiare il fatto che la gente poi si debba difendere da solo, perché non lo accettiamo, non sarebbe neanche corretto e neanche in coerenza che la gente scendesse, si deve risolvere la situazione da sé. I cittadini, noi si sente, sono veramente esasperati, c'ha 4-5 macchine a volte spaccate, a rimettere un vetro, poi secondo che macchina è, insomma, ha un costo irrisorio. E poi il cosa, perché cosa rubano? In niente. O un euro, lo spicciolo, o un oggetto che è lasciato dentro la bauliera, addirittura una macchina, se non mi sbaglio, quella di via Cimarosa, è stata completamente rovistata, completamente la cappelliera del portabagagli l'hanno trovata sul cruscotto, cioè tutta la bauliera rovistata, che hanno avuto anche tempo di fare quello che hanno voluto. Questo purtroppo, che dire, più telecamere? Boh. Già ce ne sa, Firenze ce ne è veramente tante, poi diventa anche un problema vedere, ci sta la control room, ma c'è chi revisiona minuto dopo minuto. Tanti interrogativi che tutti si stanno ponendo, nel senso, però non bisogna allentare la guardia, non bisogna arrendersi, perché sennò è finita. Ecco perché le nostre denunce sono sistematiche e continue.
Sì, però sono anche molto civili, diciamo così. Cioè, questa è una sfida per la prossima amministrazione, che si ritrova di fronte a dei cittadini che sono giustamente arrabbiati, però non sono lì né a proporre semplificazioni né a proporre le soluzioni di pancia, ronde, eccetera. Anche voi avete la consapevolezza che già a Firenze c'è un sacco di telecamere e che alle volte sono totalmente inutili, perché magari chi agisce col cappuccio e non si vede, quindi siete gli interlocutori ideali in qualche modo in una situazione non bella.
No, ma infatti noi cercheremo in tutti i modi questa settimana il coordinamento di cui il nostro comitato fa anche parte si riunirà per decidere le prossime mosse, strategie, ma sempre nell'ottica della più piena collaborazione con le istituzioni, cioè non vogliamo fare guerre o chissà cosa. Noi cercheremo di contattare di nuovo prefetto, questore, comune, il nuovo sindaco, proprio per avere una maggiore e costante collaborazione, per vedere tutti insieme se si riesce a trovare una linea in modo da poter arginare questo fatto. Lo so, torno a dire, non è facile, non è facile.
Però insomma,
più collaborazione.
Anche se non è facile, bisogna provare ad agire in qualche modo. È così, Simone. Grazie per queste riflessioni, riflettori accesi comunque sulla questione che non fa vivere bene le persone del quartiere e di parti della città. Grazie Simone Gianfaldoni.
Grazie a voi, grazie mille.
She says a girl eats a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like human soul in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. She
speeds down the freeway as she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy. She never finds no trouble, she tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like evening sun in on the waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love is all you need. She says that a girl needs a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Imaiso in On the Waterfront as she reads some old devoir. The American circumstance, her heart's like crazy moving upside down and back to front. She says, ooh, it's so hard to love when love was your great disappointment.
Pochi secondi alle 8.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.
Le notizie delle 8.30. In Francia all'indomani del primo turno delle legislative si guarda ai ballottaggi di domenica prossima. Il Rassemblement National di Marine Le Pen punta alla maggioranza assoluta dopo che il voto di ieri lo ha consacrato primo partito col 33%. I centristi di Macron si sono fermati al 20%. Il presidente ha invocato un fronte comune per arginare l'estrema destra al secondo turno. Impedire al Rassemblement National di andare al governo resta anche l'obiettivo delle sinistre riunite nel nuovo fronte popolare, che ha ottenuto il 28%. Ieri sera il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, si è detto pronto a ritirare i suoi candidati per sostenere i centristi di Macron nei seggi in cui la sinistra è arrivata terza. Nel voto di ieri c'è stata una partecipazione record, l'affluenza è stata del 66,7%, quasi 20 punti in più rispetto alle elezioni politiche del 2022. Veniamo in Italia, la legge sull'autonomia approvata dal Parlamento. Questa settimana è previsto il deposito in Cassazione del referendum abrogativo a cui puntano buona parte delle opposizioni e organizzazioni come CGIL, UIL, ANPI, ARCI e ACLI. Un'altra iniziativa referendaria, così come un ricorso alla Corte Costituzionale, potrebbe arrivare dalle regioni. Sempre questa settimana è atteso l'annuncio di un coordinamento di quelle contrarie alla legge. Dovrebbero farne parte quelle guidate dal centro-sinistra, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna, ma col tentativo di coinvolgere anche amministrazioni di destra. In particolare sarebbero in corso contatti con Basilicata e Calabria, dove i presidenti sono di Forza Italia. Sulle ipotesi di referendum e di ricorso alla Corte Costituzionale sentiamo la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu.
Mi sembra di capire che ci sia un unico quesito, almeno a livello centrale, e invece a livello regionale le regioni si stiano orientando per presentare anche quesiti parziali. Quindi ci sarebbe a livello nazionale un comitato che presenterebbe un referendum abrogativo totale della legge, anche perché è obiettivamente difficile estrarre, diciamo così, quesiti singolari, però insomma questo sarebbe semmai compito proprio delle regioni, e le regioni hanno 60 giorni, essendo stata già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale questa legge, hanno 60 giorni di tempo per eventualmente ricorrere alla Corte Costituzionale in via principale. Quindi le strade sono diverse. Ho l'impressione che alcune regioni siano più attrezzate di altre, si stiano muovendo in maniera più immediata e, ripeto, almeno per il ricorso in via principale i tempi sono molto stretti.
In Val d'Aosta oggi 250 persone dovrebbero essere portate via da Cogne, isolata dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Ieri c'era stata l'evacuazione di circa 500 persone. A Cervinia il vice sindaco ha parlato di danni per milioni di euro. Danni e persone evacuate anche in Piemonte, in particolare nella zona dell'Alpeveglia, nella provincia del Verbano, Cusio-Ossola. In Svizzera i nubifragi hanno causato almeno 4 morti, di cui 3 in Canton Ticino, e ci sono anche 2 persone disperse. La guerra in Medio Oriente, a Gaza City, i carri armati israeliani stanno circondando il quartiere di Sujaia. Al Jazeera denuncia che centinaia di famiglie sono bloccate per i combattimenti in corso da ormai 4 giorni fra soldati e miliziani. La città è stata di nuovo bombardata nella notte. Ci sono almeno 3 vittime tra i civili. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato ieri sera che l'operazione è in corso e ha detto che durerà ancora diversi giorni. Lo scopo dichiarato è distruggere i tunnel e i nascondigli di Hamas che non erano stati colpiti nel precedente assedio della città. Secondo fonti dell'ONU, da giovedì scorso altre 80.000 persone sono fuggite da Gaza City. E continuano gli scambi a fuoco anche al confine tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha annunciato che un attacco dei miliziani di Hezbollah sulle alture del Golan ha ferito 18 soldati, di cui uno in maniera grave. Fonti israeliane ieri hanno dichiarato che per ora un'intesa con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza è fuori portata e che i mediatori sono impegnati a far ripartire i negoziati. In Russia il governatore della regione di Belgorod, che confina con l'Ucraina, accusa le forze di Kiev di aver ucciso una bambina di 4 anni e ferito 4 membri della sua famiglia colpendo con un drone la loro auto. In Ucraina, da parte loro, le autorità denunciano un attacco russo contro un deposito postale nella città nord-orientale di Kharkiv. Un impiegato sarebbe morto, altre 9 persone, tra cui un bambino, sarebbero rimaste ferite. Sabato, dalla regione meridionale di Zaporizhzhia era stata annunciata la morte di 7 persone, fra cui 3 bambini, in un bombardamento delle forze di Putin sulla cittadina di Vilniansk. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente ci sono 4 km di coda tra Firenze e Impruneta e bivio per la 11 in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Per incidente chiuso lo svincolo di Capannori in entrata con conseguenti code. Sulla Tipili in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi nuovi lavori su via Bolognese, interessato il tratto da via della Pietra a via di Montucci. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Balagan Café, 12ª edizione. Dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 4 luglio torna a Firenze l'attivista per la pace dal kibbutz Sasa, Edna Angelica Calò. A seguire il concerto del New Original Klezmer Ensemble da Trieste e un tributo a Herbert Pagani.
11 lune a Peccioli. Fra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 3 luglio alle 21.30, In vetta un sogno, Simone Moro in dialogo con Oscar Farinetti. Venerdì 5, Emma in concerto.
Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Grande musica per estate fiesolana. Martedì 9 luglio, Corey Henry, fuori classe dell'organo Hammond, cantautore profondo e visionario, vincitore di 3 Grammy Awards con Snarky Puppy. Blues, soul, R&B, afrobeat, jazz, con uno dei più straordinari talenti della scena musicale. Venerdì 12 luglio, Sergio Cammariere con il suo gruppo e la Medit Orchestra. In concerto le canzoni più famose del poliedrico cantautore, a cavallo tra jazz, musica pop e canzone d'autore. 9 luglio, Corey Henry. 12 luglio, Sergio Cammariere. Info e prevendite ticketone.it e eventimusicpool.it. Cinema nel Chiostro porta film d'autore, retrospettive e ospiti nel complesso di Sant'Orsola. L'arena estiva a cura di Spazio Alfieri approda nel cortile centrale dell'ex convento, restituendo alla città, attraverso il cinema, uno spazio a lungo chiuso al pubblico. Info spazioalfieri.it.
Controradio.
Alle 8.41 una questione che in altri tempi avrebbe fatto molto discutere, avrebbe diviso, avrebbe riempito il dibattito pubblico, adesso invece passa completamente sotto silenzio, o quasi. Sto parlando dello sbarco a Livorno dei migranti dalla nave Life Support, lo sbarco a Livorno di migranti che vengono costretti a fare pezzi in più, diciamo così, di navigazione che durano giorni e giorni, alle volte in situazioni estremamente difficili, e che arrivano in altre regioni d'Italia rispetto a quelle, diciamo così, tradizionali, quelle meridionali, in primis la Sicilia. Jacopo Storni del Corriere Fiorentino ha seguito questo sbarco che si è verificato a Livorno. Buongiorno Jacopo, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a voi.
Ci racconti un po' come l'hai vista questa vicenda?
Ma insomma, hai ragione quando dici che su queste tematiche una volta ne avremmo parlato moltissimo, avremmo riempito pagine di giornale, ci saremmo scannati da sinistra, da destra, e oggi invece passano, non voglio dire sotto silenzio, ma quasi, no? C'è una sorta di assuefazione, manca l'indignazione e rischia di aumentare quindi l'indifferenza nei confronti di queste tematiche, che invece, come hai ricordato tu, dovrebbero essere centrali, perché queste sono 47 persone, in questo caso neppure tantissime rispetto ad altri sbarchi nei porti toscani con quasi 200 persone, ma sono comunque persone che fuggono da guerre, da carestie, da dittature, da violazioni dei diritti umani, che sono stati salvati il 26 giugno intorno alle 15:30 nel Mediterraneo centrale ed erano a bordo di un gommone che stava andando alla deriva. Dopodiché non sono arrivati, come hai detto tu, in Sicilia, e quindi hanno fatto poche ore di navigazione, ma in seguito alla normativa sui porti lontani varata dal governo Meloni hanno dovuto affrontare ulteriori 4 giorni di viaggio per arrivare al porto lontano di Livorno, e lo hanno affrontato in condizioni psicologiche drammatiche, ovviamente, perché possiamo immaginare quello che è stato il viaggio per queste persone, ma anche in condizioni fisiche drammatiche, perché ci sono persone che riportano ustioni dovuti al carburante del gommone. Insomma, ci sono persone che stanno molto male. Tra queste ci sono 39 uomini, 3 donne e 5 minori non accompagnati, che appunto, come ricorda Emergency, che appunto gestisce la nave del life support, si trovavano in una situazione critica, ammassati su un gommone di 6 metri senza salvagenti. Quindi, insomma, condizioni drammatiche su cui dovremmo indignarci forse un po' di più.
Jacopo, grazie per questo tuo report, per questa tua riflessione su questa vicenda, e buona giornata, buon lavoro a te.
Grazie a te, grazie a voi.
Le 8.49, cerchiamo di capire che cosa resta di questo fine settimana alla città di Firenze, che ha visto una partecipazione veramente straordinaria. Stiamo parlando della partenza del Tour de France, stiamo parlando con Jacopo Vicini, che è del comitato organizzatore, che ci aiuta a tracciare un bilancio. Jacopo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
Allora, questa partenza si è trasformata in un evento che ha mobilitato una parte della città di turisti, di curiosi, di appassionati e di altri, insomma.
Sì, è andata proprio come volevamo. Abbiamo stimato circa 100.000 le presenze per il Tour de France sulle nostre strade e devo dirvi il successo che abbiamo riscosso anche a livello internazionale è stato incredibile. Le immagini di Firenze hanno emozionato tutti, non potevamo chiedere di meglio.
Da un punto di vista, come dire, dell'impatto sulla città, è stato un costo, è stato un guadagno, un beneficio, è stata solo una questione di immagine?
No, è stato sicuramente un beneficio. Sa, abbiamo investito risorse importanti per questo evento, ma i dati ci dicono che sono tornate moltiplicate, nel senso che avevamo delle stime iniziali di un impatto economico di circa 20 milioni di euro sul nostro territorio, ma le stime più aggiornate ci dicono che abbiamo superato i 30 milioni di euro. Le strutture alberghiere e ricettive erano fino al 90% di occupazione, insomma ristoranti pieni e tante aziende che hanno deciso di investire in momenti magari di B2B, di corporate hospitality qui su Firenze, e quindi hanno riempito le nostre piazze, le nostre strutture. E devo dire, sono stati 3 giorni di festa, dal giovedì al piazzale Michelangelo, poi il venerdì il villaggio in Santa Croce che ha accolto migliaia di appassionati, e sabato la grande festa dalle Cascine, poi in piazza Signoria, e infine lo start al chilometro zero al Viola Park.
E pensando anche ai mondiali di ciclismo e con questa esperienza più recente alle spalle, Firenze sembra una città molto vocata a questo genere di cose.
Devo dire, i fiorentini dimostrano sempre grande senso di responsabilità, l'hanno fatto anche stavolta con una giusta comunicazione fatta per tempo, poi i cittadini rispettano quelle che sono le nostre richieste. Ne è un esempio per esempio Alia, dove si è diminuito di circa il 70% il conferimento di rifiuti, e questo ha permesso insomma di svolgere il servizio nonostante gli inevitabili disagi insomma che un evento di questa importanza possa arrecare in città, e così anche i divieti di sosta sono state pochissime le macchine che abbiamo dovuto portare via. Quindi insomma i fiorentini sanno come comportarsi di fronte a grandi eventi che portano benefici in città. Lo hanno fatto nei mondiali di ciclismo del 2013, e furono una settimana, lo hanno fatto stavolta in cui i disagi erano limitati al giovedì pomeriggio e al sabato mattina.
Jacopo Vicini, grazie, buona settimana, buon lavoro.
A voi, buon lavoro.
18 soldati israeliani sono stati feriti da droni, questo nelle alture del Golan, siamo in Libano, aerei da combattimento israeliani hanno colpito postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, lo fa sapere l'IDF, sono stati presi di mira obiettivi a Kfar Kila, Aula Biada e a Rabal Talatin, attacchi con droni da parte di Hezbollah, dicevamo, feriti 18 soldati nel nord, sul nord delle alture del Golan, soldati israeliani. Intanto l'ANP, l'autorità nazionale palestinese, boccia l'idea di una forza internazionale a Gaza e in Cisgiordania. Non esiste alcuna legittimità per qualsiasi presenza straniera sul territorio, ma solo il popolo può decidere chi lo governa, così l'ANP.
La campagna di screening gratuito per l'epatite C.
Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024.
Ogni mercoledì alle 18.30 allo spazio Ultravox di Firenze, Favole e Merenda, narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi. Prossimi appuntamenti il 31 luglio e il 7, il 14 e il 21 agosto. Programma completo su teatrodeledonne.com. Mulheres do Brasil, un progetto dedicato alle figure femminili della cultura brasiliana, a cura di Gog Magog e Wow Brasil, all'interno di Scandicci Open City 2024, presso la Casa del Popolo di Badia a Settimo. Giovedì 4 alle 21, Il Cuore della Medusa, viaggio intorno a Clarice Lispector, talk con Roberto Francavilla, traduttore italiano dell'autrice. Alle 21.30, Lo straordinario dell'ordinario, di e con Cristina Abati, spettacolo liberamente tratto dall'opera di Clarice Lispector. Venerdì 5 alle 21, Sosinia, concerto di Barbara Casini. Info gogmagogteatro.it. Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto. Contro Radio.
When the drunk man, it's impossible. Secondhand amps, a bent up crash. The band sounds like an animal. Cheap seats and broken dreams. U-turns and limousines.
Buone notizie sul fronte dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Toscana. Dopo la scomparsa di Beppe Matulli, la presidenza di Vandino Chiti, una scossa elettrica forte per rivitalizzare, riattualizzare, rendere più partecipato, efficiente e accessibile l'Istituto Storico della Resistenza, perché è stato consegnato l'assegno da più di 27.000 euro per il crowdfunding realizzato da Unicop Firenze dallo scorso 25 aprile. Il presidente dell'istituto, Vandino Chiti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
C'è stata una bella risposta.
Sì, c'è stata una risposta molto bella che è andata oltre, non dico le previsioni, ma addirittura gli obiettivi che erano stati posti. E al di là del risultato finanziario, che pure è molto importante per modernizzare e per digitalizzare una parte dell'archivio, quello che sarà possibile con queste risorse, è stata bella anche come partecipazione, come contributo, discussione, visita agli istituti e poi quella straordinaria giornata conclusiva, quella serata qui contro Radio era presente, che ha aiutato a diffonderla.
Sono state, infatti, è stata più importante la partecipazione oltre alla questione economica in sé. Questo ci racconta che per i cittadini l'istituto è un punto importante della vita culturale, non solo della regione.
Sì, io penso che, ripeto, i soci COP sono stati fondamentali. Io sono grato non solo per questa iniziativa, ma per esempio per la distribuzione gratuita della Costituzione in occasione del 2 di giugno. Sono grato anche a voi perché Conradi ha svolto una funzione di supporto fondamentale. Ma detto questo, c'è stata la risposta positiva di tante persone, oltre a contribuire hanno visitato. Questa è una bella notizia. Io mi auguro che ora ci sia anche la sensibilità delle istituzioni, della regione in particolare, per consentire un finanziamento triennale che dia all'istituto la capacità di sapere negli anni qual è l'esistenza e quindi poter programmare attività che non sono soltanto la conservazione e la messa a disposizione di un patrimonio storico fondamentale dell'antifascismo, della resistenza, dell'età contemporanea, le libertà, le democrazia, anche in questa fase, ma sono anche la ricerca e i convegni storico-culturali e l'attività di formazione, l'azione verso le scuole, l'azione verso gli adulti, che a me preme molto e sulla quale per esempio abbiamo fatto importanti accordi intanto con la CGIL, ma ci saranno anche CISL e UIL, per inserire questi temi nei corsi dei delegati sindacali. Quindi tutte queste attività hanno bisogno di stabilità, di programmazione e di certezza. I cittadini ci hanno dato questa risposta, le istituzioni non siano da meno.
Rivolgerete un appello formale alla regione in questo senso?
Sì, faremo un appello formale perché noi avevamo proposto un emendamento che era sufficiente applicare all'attuale legge, che è una buona legge e che avrebbe consentito appunto di prevedere finanziamenti triennali facendo della Regione Toscana la capofila in Italia. Era stato detto che si preferiva una legge, però la legge a questo momento, non so, certamente per difficoltà, non per volontà, ma insomma non è venuta. Se non si ritorna all'emendamento e se non si approva entro luglio, salta questa impostazione. E basti pensare, vale sempre il discorso della programmazione triennale, ma basti pensare nel caso specifico che riguarda il nostro presente, che il 2025 sarà l'80° anniversario della Liberazione, 2026 della Repubblica e dell'Assemblea Costituente, 2027 dell'entrata in vigore dell'approvazione della Costituzione.
Vandino Chiti, grazie e buona giornata.
Grazie a voi e agli ascoltatori, buona giornata e buon lavoro.
air, flowers in your hair, the last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl's gone away as the tattered standard hits the ground. Another coronation day. Arcadia, reasons to stay alive, not to die at 25. I shiver, I shiver, I shiver, I shiver, I shiver. Oh man, I shiver, shiver.
Adesso ci spostiamo, andiamo nella provincia di Arezzo perché vince la categoria Campagna Amica degli Oscar Green nazionali dei giovani agricoltori Jacopo Trasolini, 30 anni dell'azienda agricola Vittore Rosa di Lucignano, di quel posto magnifico che è Lucignano in provincia di Arezzo, con l'agrocosmetica di alta qualità a base di, lo diciamo tra pochissimo. Jacopo, buongiorno, complimenti e grazie per essere con noi.
Buongiorno. Abbiamo fatto gli agricosmetici a base di kiwi, abbiamo una piccola piantagione a Lucignano in provincia d'Arezzo e dallo scarto di produzione dai kiwi più piccoli siamo arrivati all'obiettivo di utilizzare il più possibile la produzione senza avere troppi scarti e abbiamo visto che l'agricosmetico di kiwi infatti era la soluzione perfetta dato l'alto tenore di vitamina C che abbiamo nella polpa del kiwi.
La premiazione è a Venezia nell'ambito del villaggio Coldiretti della Kermesse contadina. Jacopo, cerchiamo di capire, perché spesso parliamo di economia circolare eccetera eccetera, qui c'è un progetto molto concreto. Il kiwi, prima di iniziare, è diventato leader in Italia nella produzione, se capisco bene.
Sì, allora il kiwi è una delle maggiori produzioni in Italia, soprattutto anche per esportazione, è una produzione, siamo tra i leader mondiali per la produzione di kiwi.
Ma questa vostra idea è sostenibile, è costosa? Perché detta così sembra facile, cioè voi dagli scarti del kiwi ricavate un prodotto di agricosmetica di alta qualità contro l'invecchiamento della pelle, ma questo processo non è automatico?
No, è stato c'è stato tanto studio dietro, l'abbiamo studiato per quasi 3 anni, cioè con prove, con varie formule. Abbiamo raggiunto poi la formula giusta grazie insomma al nostro collaboratore farmacista, che ha un laboratorio artigianale, e quindi c'è stato tanto studio dietro, non è stato così immediato, ma anche già dall'idea che pensare che dalla polpa si poteva ottenere l'agricosmetico, dato che di norma vengono fatti con polveri industriali, farlo con proprio l'estratto naturale era un po' più complicato, giustamente ci è voluto molto studio dietro per riuscire a ottenere una formula stabile.
Certo.
E abbiamo avuto un ottimo risultato anche dermatologicamente testato, abbiamo avuto quasi il massimo della compatibilità con la pelle.
Ed è sostenibile economicamente, cioè può diventare addirittura un plus della vostra azienda?
Allora, giustamente l'agricosmetico è un prodotto di multifunzionalità, quindi va ad integrare le produzioni agricole, Quindi diciamo che anche al momento infatti lo teniamo come un prodotto trasformato in più delle nostre produzioni, ha una linea sua, quindi insomma giustamente è un plus, perché ci ha creato proprio come diciamo un piccolo reparto nella nostra azienda che si occupa appunto di questo prodotto, che è diciamo anche un prodotto innovativo per un, per un'azienda agricola, no? È un prodotto diciamo ai tempi con l'evoluzione moderna dell'agricoltura.
Che cosa ti ha tenuto? Che cosa ti ha trattenuto? Tu hai 30 anni a rimanere a Lucignano e a non andare nella grande città, diciamo così, come accade purtroppo da molti decenni. Cosa ti ha tenuto alla terra?
Allora, noi avevamo l'azienda agricola di famiglia, ci sono cresciuto e diciamo sono affezionato al, a Lucignano, alla, all'azienda agricola, quindi diciamo, ma sono sempre stato anche appassionato di agriturismo, ho finito la scuola, ho iniziato l'agriturismo lì in azienda, quindi per passione principalmente, e tanta soddisfazione.
Complimenti Jacopo.
Grazie mille.
Grazie a Jacopo Trasolini per essere stato con noi. 9.23 storie in memoria del Novecento, le stragi nazifasciste in Toscana e le storie di chi ha combattuto per la libertà, un ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana. Si parte oggi, subito dopo il giornale radio di Popolare Network, alle 9.35 racconteremo della rete dei sistemi museali storia e memoria del Novecento. Andremo a Sant'Anna di Stazzema, al Museo Storico di Foss di Novo, alle Stanze della Memoria di Siena, al Museo della Deportazione di Figline di Prato e poi all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Ma la prima puntata che ascolteremo tra poco, a cura di Rossana Mamberto, riguarda soprattutto un'introduzione, un racconto di queste cinque realtà che fanno parte della rete dei sistemi museali storia e memoria del Novecento, i luoghi della memoria in Toscana. Non perdete questi podcast dopo il giornale radio di Popolare Network. La Newsline torna domattina alle 8. The person you wanna be. I know you're deaf to bear your fragility. I know you know our invisibility could last an eternity. I know you know it's not a you wanna flee. I know you're stuck just by the intensity. I know you know it's not your reality, but what is reality? I know you know there isn't simplicity. I know you get too much for passivity. I know you know there's a femininity, but what's femininity? We'll be right back.
You can blow up, you can cry, paint that flame in your eyes.